Un camper nei conflitti, a cura di Atlante delle guerre in primis e Unimondo.
Bentornati e bentornate a un camper nei conflitti realizzato da Atlante dei conflitti e delle guerre nel mondo, Unimondo, associazione culturale in primis. Io sono Francesco Zambelli, oggi siamo in studio con Raffaele Crocco. Ciao Raffaele.
Ciao Francesco e ciao a tutti quanti e tutte quante.
Ogni settimana in questo podcast spostiamo virtualmente il nostro camper, proviamo a posizionarlo in uno dei luoghi al centro di uno dei numerosi conflitti che sono in corso nel mondo. Oggi, Raffaele, ci spostiamo in Burkina Faso.
Esatto, Burkina Faso, nome bellissimo, significa terra delle persone integre. È diventato l'epicentro della devastante crisi che sta opprimendo in questo momento l'intero Sahel. Andiamo per ordine, se ci riusciamo.
Proviamo a cominciare dalla situazione interna.
Ecco, esatto, che è un bel pasticcio. In Burkina Faso ci sono stati due golpe militari in meno di 2 anni e solo una settimana fa l'attuale governo militare ha annunciato di aver sventato un nuovo golpe e di aver aperto la caccia ai responsabili. Morale, in poco più di un anno ci sono stati 2 golpe e un tentativo. Iniziamo da venerdì 30 settembre 2022, un anno fa, data del secondo golpe. Ibrahim Traoré, un militare di 34 anni, quindi giovane, che comandava un reggimento di artiglieria, appare in televisione circondato da altri militari per assumere il comando del Burkina Faso. Le sue dichiarazioni sono identiche, peraltro, a quelle rilasciate il 24 gennaio dello stesso anno, cioè sempre del 2022, da Paul Henri Damiba, ex leader militare alla guida del paese, autore del primo golpe. Lui, Damiba, le aveva rilasciate per giustificare il colpo di Stato con cui aveva deposto il governo democraticamente eletto, guidato da Roch Kabore. Insomma, 2 golpe in meno di 12 mesi, con la coda, lo dicevamo in apertura, del tentato colpo di Stato sventato la scorsa settimana. Come Damiba, Traoré, quando aveva fatto il golpe, aveva sciolto il governo, sospeso la Costituzione e chiuso le frontiere. Aveva detto: abbiamo deciso di assumerci le nostre responsabilità spinti da un unico ideale, ripristinare la sicurezza e l'integrità. Queste le parole con cui il nuovo leader aveva rimosso Damiba, accusato peraltro di non essere stato in grado di difendere il paese dalla minaccia terrorista. Damiba, che appunto 8 mesi prima aveva rovesciato il governo di Kabore per gli stessi motivi, all'indomani del colpo di Stato ha accettato comunque di farsi da parte per evitare una guerra civile e spargimento di sangue. Diverse però le condizioni che ha posto in cambio delle sue dimissioni: garanzia di sicurezza per se stesso e per i suoi alleati, rassicurazioni sul fatto che il nuovo regime rispetterà gli impegni presi con la comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS, in merito al ritorno del paese all'ordine costituzionale che dovrebbe realizzarsi entro luglio del 2024 attraverso naturalmente elezioni politiche. Dopo aver accettato le condizioni proposte da Namibia, che sembra aver lasciato il Burkina Faso in quei giorni diretto verso il Togo, Traoré è stato ufficialmente dichiarato capo di Stato. Intervistato in quel momento da Radio France International, parliamo più o meno di un anno fa quindi, ha insistito sul fatto che non intende restare in carica a lungo. Entro la fine dell'anno, una conferenza nazionale dovrebbe nominare un nuovo leader ad interim, militare o civile, che avrà il compito di supervisionare il ritorno al governo civile. Le sue dichiarazioni hanno riportato un po' di calma negli uffici delle organizzazioni internazionali attive nel paese, l'ECOWAS, che ha nell'immediato aveva condannato questa presa di potere in una dichiarazione condivisa da tutti gli stati sui social media, si è dichiarata soddisfatta dei risultati che sono stati raggiunti nel negoziato.
E quali sono le questioni prioritarie nel paese in questo momento, Raffaele?
Beh, qui veramente l'elenco è lunghissimo. Il Burkina Faso lotta ormai da anni per contenere l'insurrezione jihadista attiva nella regione del Sahel. L'anno scorso il paese è stato devastato da nuovi attacchi e è diventato di fatto il nuovo epicentro della crisi che ha colpito la regione. Nel 2021, pensate, agli attacchi terroristici concentrati nell'area al confine con Niger e Mali hanno prodotto 732 vittime. sebbene Damiba avesse promesso di fare della sicurezza la sua priorità nel 2022, le cose non sono certo migliorate, anzi, al contrario, la crisi sembra essere peggiorata, tanto che nei primi 5 mesi successivi alla presa di potere dell'ex capo di Stato, cioè di Namibia, gli attacchi dei gruppi armati sono aumentati del 23%. Il principale gruppo attivo in Burkina Faso rimane un nome difficilissimo, quindi abbiate pazienza, Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, la sigla è JNIM, affiliato a Al-Qaeda. Quest'anno ha portato a termine più di 400 attacchi in 10 delle 13 regioni del paese. A giugno, Mahmoud Yousafzai, ex presidente del Niger e mediatore tra il Burkina Faso e l'ECOWAS, lo dicevamo prima, l'Organizzazione Economica degli Stati dell'Africa, aveva dichiarato che ormai il governo controllava solo il 60% del paese e che il restante territorio era completamente fuori dal controllo dello Stato. I giorni che hanno preceduto il colpo di Stato sono stati particolarmente sanguinosi, con 27 persone uccise in un attacco, sempre rivendicato dall'organizzazione islamista, contro un convoglio di 150 veicoli che portava rifornimenti nel nord. Nel frattempo la popolazione burkinabè è afflitta appunto dalla fame, per questo servono i rifornimenti. Secondo le Nazioni Unite, il Burkina Faso conta più di 3 milioni e 400 mila persone vittime di insicurezza alimentare. Nel nord e nell'est del paese il blocco imposto dai gruppi ribelli su diverse città ha reso ormai impossibile la consegna di beni di prima necessità.
E Raffaele, come si colloca questa situazione all'interno della regione più estesa e le rispettive alleanze internazionali?
E qui le questioni sono veramente delicate, le tensioni nei confronti della Francia, ad esempio, partner militare tradizionale ed ex potenza coloniale della regione, sono alla base del golpe di Traoré. Da mesi la popolazione del Sahel accusano la Francia e in genere tutta l'Europa, tutto l'Occidente, di non essere riusciti a contenere le insurrezioni jihadiste nella regione. Il sentimento antifrancese dei burkinabè è esploso in manifestazioni veramente molto grandi, importanti, davanti all'ambasciata francese nella capitale e negli attacchi all'istituto francese, al centro culturale della città. La scelta dei partner internazionali rientra tra le critiche, ad esempio, mosse proprio ad Damiba, l'ex capo di Stato. Damiba aveva inizialmente promesso che avrebbe esplorato alternative alla Francia, cercando assistenza dalla Russia e dalla Turchia. Una volta salito al potere, però, ha mantenuto di fatto una posizione favorevole alla presenza francese nel paese. Molti sostenitori del nuovo governo, nei giorni successivi al golpe, si sono presentati in piazza sventolando le bandiere russe. Ovviamente stiamo parlando dei sostenitori del governo del secondo golpe. Risultato: secondo molti analisti, il colpo di Stato in Burkina apre la strada a Mosca in Africa, ovviamente con il dispiegamento di forze mercenarie, come è tradizione fare da parte della Russia, come è accaduto negli ultimi anni. In realtà Traoré appare prudente, ma il processo sta andando avanti. Intanto resta appunto l'emergenza umanitaria, sociale, medica, politica, dovuta soprattutto alla combinazione di 3 fattori. Una carestia ricorrente, l'escalation di violenza da parte dei gruppi terroristici islamici e la pandemia di Covid-19 che ha aggravato una situazione che davvero era già difficilmente tollerabile.
Grazie Raffaele. Veniamo ora al momento di spostare il nostro camper, ci muoviamo verso l'Asia, dove stiamo per assistere a qualcosa che non capita spesso, cioè la scomparsa programmata di una repubblica.
Andiamo nel Nagorno-Karabakh, infatti, dove ha ripreso vita una guerra che in realtà è in corso da 30 anni. La ragione, ricordiamolo, è il separatismo di una popolazione armena che si è trovata a vivere nella Repubblica Azera quando l'Unione Sovietica si è dissolta nel 1991. E quindi, come reazione, questa popolazione armena ha autoproclamato una repubblica indipendente. La guerra è ripresa feroce, almeno 100.000 persone in questa settimana, considerate che l'enclave aveva ha in tutto 120.000 armeni, 100.000 persone, dicevamo, sono fuggite per la paura di restare sotto le bombe. In tutto questo la guerra potrebbe però finire. Militarmente ha vinto l'Azerbaigian, che non voleva naturalmente la scissione, e i dirigenti dell'autoproclamata Repubblica Separatista del Nagorno-Karabakh hanno annunciato che verranno sciolte tutte le istituzioni a partire dal 1 gennaio 2024. Di conseguenza la Repubblica del Nagorno-Karabakh cesserà di esistere.
Infine, Raffaele, andiamo in quello che il turismo internazionale da decenni considera un paradiso dove passare le vacanze.
Esatto, è un paradiso delle vacanze. Parliamo delle Maldive, le Maldive che però diventano filo cinesi. Noi in realtà le immaginiamo come il paradiso delle vacanze filo occidentali del nostro mondo, lo rimarranno probabilmente, però insomma sono diventate ufficialmente filo cinesi. Alle presidenziali ha vinto infatti il candidato filo pechino Mohamed Mouizou, è uscito vincitore dalle elezioni con il 54% dei voti, secondo almeno i conteggi ufficiali della commissione elettorale. Il presidente uscente, Ibrahim Mohamed Soli, ha riconosciuto la vittoria del rivale, lo ha ammessa anche con un messaggio su X, ha detto congratulazioni al presidente Mouizou, ora così la sfera di influenza cinese si consolida sul mare, erodendo sempre più gli interessi degli Stati Uniti.
Grazie Raffaele, la puntata di questa settimana di Un Camper nei Conflitti termina qui, lasciamo la linea alla rubrica di Amedeo Rossi dedicata alla Palestina e noi ci risentiamo la prossima settimana.